Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio, ci son volpi di quelli stufanti di la mille topi tutti per te, le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te, e tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Ah, ci sei, ci sei. Dove ti trovi, caro Parenzo? Dove ti trovi, caro Parenzo?
Vado per te, è la capitale, della grande capitale morale di questo paese.
Sì, ma dove? Lo so che sei a Roma, dove sei?
Non posso rivelare la mia posizione perché sono inseguito.
Ah, ok. Dunque, stasera vuoi rimanere anonimo, non vuoi dire dove ti trovi?
Sono nella zona della 7, ma sono inseguito da alcuni tassisti che sono contro le liberalizzazioni.
Beh, devono sapere che Parenzo, quando imbarcate Parenzo in un taxi, lui è a favore di tutte le liberalizzazioni, licenze libere. Dunque, prendetelo, rinchiudetelo da qualche parte e corcatelo di botte.
Non dica così, non posso più prendere taxi a Roma, non dica così, io li adoro i tassisti, li abbraccio fortissimo, davvero.
Troppe galline rispondono. E se i piccioni spariscono.
Bene, questa è la Zanzara, come avete capito, è la Zanzara su Radio 24, 800 24 00 24. Abbiamo un ospite di grandissimo prestigio già ai nostri microfoni, però voglio fare ascoltare il nostro ospite, che per qualche secondo teniamo ancora segreto. Beh, una delle frasi di questo weekend, quella pronunciata dal nostro caro amico Mimmo Scilipoti ai microfoni di Klaus Davi. Il signor Mimmo Scilipoti ha detto che siccome la signora Paola Concia è orgogliosa di essere lesbica, può essere tranquillamente paragonata a un ladro. Scilipoti, i gay come i ladri.
Paola Concia dice: sono lesbica e sono orgogliosa di non andare a letto con gli uomini.
Vabbè, questo che significa? Sì, la persona che dice io sono ladro e mi piace essere ladro e sono orgoglioso di essere ladro, perché tutti dall'altra parte ti comportano in modo...
Avete capito? Anzi, non avete capito, perché io do un caro consiglio all'amico Klaus Davi. Glielo vogliamo dare un caro consiglio all'amico Klaus Davi? Investi qualche soldo, qualche euro in apparecchiature tecniche in grado di far sentire le voci dei tuoi prestigiosissimi interlocutori nelle interviste esplosive, negli scoop che spesso fai, perché altrimenti non si capisce assolutamente nulla. Comunque Scilipoti ha detto: le lesbiche sono orgogliose, sono come i ladri, sono come i ladri.
È tecnicamente un cretino questo signor Scilipoti.
Comunque Scilipoti ha detto anche che i gay hanno un codice genetico diverso, ma insomma questo lo sapevamo già. Che c'è da sentire ancora? Cosa c'è da sentire? Direi di andare a sentire una cosa di Gasparri da Crozza. Oggi si sta meglio rispetto a 40 anni fa. Non è un grande paragone quello del signor Gasparri. Sentiamo.
Gasparri, un mese fa lei diceva che la situazione italiana non è drammatica. Ieri Berlusconi ha ribadito che gli italiani sono benestanti. Una curiosità: ma voi vi vedete solo tra di voi?
40 anni fa il paese era più povero. 30 anni fa era più povero. Oggi c'è una forte crisi. Però se uno paragona l'Italia di oggi, l'Italia del dopoguerra, l'Italia degli anni 50, è un paese che sta meglio. Purtroppo adesso c'è una crisi, ma è la verità. Rispetto a 40 anni fa stiamo meglio, ma è così.
Per favore, mandiamola a cagare singolarmente, non tutti insieme.
Va bene, questa è la situazione. Da un certo punto di vista ha ragione Gasparri, perché io odio il catastrofismo. Certo, però il paragone con gli anni 50 non ha senso.
Meno male, va?
Bene, allora, ancora qualche secondo per l'ospite che è in collegamento da casa, da Roma, perché voglio far ascoltare il signor Bauro. Signor Bauro, scatenato contro il governo Monti. Io sono abbastanza, incuriosito da quelli che volevano la caduta di Berlusconi a ogni costo. Adesso si sono beccati un bel governo Monti, cioè un governo, non dico liberale perché mettere le tasse non è liberale, però un governo che va avanti per la sua strada anche contro il potere dei sindacati. Bauro, Monti mi fa ridere, governo dei pagliacci.
Monti ha rinunciato allo stipendio di presidente del consiglio, ma mi fai ridere,
ma prende
20,
la pensione 20, della commissione,
20.000 euro al mese come senatore a vita.
Ma
cosa rinunci? Ma vado a chiedere a un precario se rinuncia allo stipendio.
Ora vi fermo un attimo, perché
un'altra volta il governo dello spettacolo dei pagliacci.
Ma riesci? E la Fornero che piange è una buffona.
La Fornero che piange è una buffona,
buono.
Va bene, una signora che viene lì, fa un culo così ai pensionati e si mette a piangere mentre glielo fa, è offensivo, è una pagliacciata.
Qual è la satira oggi? Qual è la satira oggi?
Pensa quanto soffrono loro a farcelo fare.
Esatto,
non vuoi fare il culo, ti dimetti, cavolo.
Facci, dimmi
tu. Tra l'altro
non
sei stata manco eletta.
Come lotta, Mauro, devo dire numero uno. Io non sono d'accordo sul contenuto, però non sei eletta, basta con queste pagliacciate, con queste lacrime inutili. 800 24 00 24, è con noi alla Zanzara Paolo Villaggio, buonasera. Pronto? Villaggio, mi sente? Villaggio, mi sente? Pronto?
Paolo?
Signor Villaggio? È sparito, c'è sparito Villaggio. Vabbè, adesso recuperiamo il collegamento.
Ma io sono in ginocchio, quando c'è Villaggio io sai che
lo so, aspetta, inginocchiarti perché non c'è per adesso.
È una divinità per me, signor Villaggio.
Per adesso non c'è, per cui lui deve in ginocchio.
Insegnato all'università,
Pennacchi, sentiamolo, sono buoni tutti a prendere i soldi dei pensionati.
Il nuovo presidente del Consiglio da questo punto di vista le sembra più attrezzato culturalmente?
Che le devo dire? Certo, sì, hanno un aspetto più dignitoso. Sui giornali stranieri non parlano più del bunga bunga, di queste cose qui, però a me le ricette mie mi piacciono tanto.
Le ricette del governo?
Sono buoni tutti, sempre più alla stessa parte, capisci? I pensionati, gli operai, eccetera. Sono buono pure io.
È un governo di destra, non è compagno Monti. Vabbè, insomma, voglio dire, queste persone qua volevano hanno sognato per anni la caduta di Berlusconi. Meglio magari venisse uno come Monti, governo tecnico eccetera. Adesso protestano pure per Monti, guarda che incredibile.
Pennacchi. Ma che c'entra?
Vai zitto, Pennacchi.
Ma che c'entra?
L'ha vista la conferenza stampa?
Deve essere chiaro, aspetti, è una persona, una brava persona, brave persone, ma è un governo di destra. Chiariamoci, è un governo che difende gli interessi delle banche. È giusto in questa fase, perché se no andiamo in mezzo alla strada. E sono d'accordo, se lei mi dice molto bisogna e mangiamo se la sta minestra, ma non mi sogno di pensare che è il compagno Monti, hai capito? Con chi è stata la parte dei lavoratori. Se deve levare una lira, la leva prima a noi che a Berlusconi e ai ricchi. Non so se.
Poi cosa significa stare dalla parte dei lavoratori? Qualcuno me lo deve ancora spiegare.
Beh, questo ha un significato.
No, non significa assolutamente nulla. Assolutamente niente.
Tu dalla parte di chi stai, Cruciani?
Dalla parte di quelli che oggi hanno difficoltà a trovare lavoro e soprattutto che non aspirano a un posto fisso, ma vogliono cambiare questa società col merito e con altre cose. Gigi dalla provincia di Varese, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera
Parenzo. Aspettiamo sempre Villaggio, dall'oltretomba.
Ciao Gigi, un abbraccio forte.
Se non condivide ciò che dico perché ho paura di lei, sono molto emozionato. Solo una considerazione. Io ci sento lamentarti tutti. Non entro nel merito delle cose della manovra, non sono un esperto, non sono molto informato. Però la sensazione che ho è che tutti quanti ci aspettiamo sempre che arrivi dall'esterno. Diamoci tutti quanti una mossa, perché in quanto a senso civico, tutti gli italiani, dal primo all'ultimo, lasciamo molto a desiderare rispetto ad altri paesi europei. Che stanno anche magari peggio di noi. Però io
questa qua è un consiglio, un'esortazione che può valere in ogni momento.
Prendo spunto anche,
ho capito, ma valeva anche 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa. La posso raccogliere in questo modo, insomma, e non piangersi addosso e rimboccarsi le maniche.
Esatto,
insomma.
E si ricordi ciò che le diceva un suo ospite, non so chi fosse, un paio di settimane fa, quando lei chiedeva a questo ospite che tipo di parlamentari c'erano nelle due camere. Diceva un 10% è molto peggio degli italiani, il 10% è molto meglio, ma l'80% è come gli italiani. Quindi non lamentiamoci poi neanche se la classe dirigente non è all'altezza, perché rappresenta quello che mediamente c'è in giro per le strade d'Italia.
Bene, questo grazie Gigi. Allora, tra le frasi di questo fine settimana significative, la signora Alessandra Mussolini sulla questione dei tagli allo stipendio dei deputati, no? Parenzo, uno dei temi di attualità. Tagli ai nostri stipendi, ha detto la Mussolini, è come se ci mandassero nudi per strada. Poi è ovvio che uno si ammala, prende l'influenza, si aggrava, arriva alla polmonite e quindi è un'istigazione al suicidio. C'è anche il signor Francesco Giro, sempre PDL, tagliateci direttamente la testa così fate prima. Ma il migliore è Maurizio Paniz, ve lo racconto dopo il traffico. Bene, bene, 800 24 00 24, abbiamo certificato che il signor Villaggio è sprofondato nel suo divano e non riusciamo a contattarlo, ma insomma la trasmissione è lunga, avremo tempo. Davide dalla provincia di Venezia, andiamo.
Sì, buonasera. No, dica. Volevo solo far notare una cosa, che prima quando avete fatto sentire quell'intervento di Gasparri a proposito dei 40 anni fa, no? Lei ha parlato degli anni 50, ma 40 anni fa erano gli anni 70.
No, ma lui ha detto anni 50, insomma, no, ci siamo capiti, cosa. Davide, su.
Sì. No, no, ma non è questo, è che era veramente un'esagerazione quello che ha detto. Dopo, sa, Gasparri non sono il primo a dirlo, ma effettivamente le condizioni non sono le stesse degli anni 70, solo che negli anni 70 forse qualche prospettiva migliore. Cioè,
no, guardi, non faccia paragoni assurdi con gli anni 70, si sta molto meglio adesso, non dica stupidaggini.
No, la cosa che per me è molto preoccupante è che relativamente agli anni 70 e agli anni di adesso, insomma, ad adesso, è che
sì,
mentre i giovani al tempo avevano prospettive di vita migliori
sì,
dei genitori, adesso le hanno peggiori. Questa è la drammatica differenza.
Bravo. Guardi, non credo proprio che sia così. Le prospettive di vita, le prospettive di lavoro sono di gran lunga migliori oggi rispetto a prima, non c'è dubbio alcuno. Va bene.
No, non so sulla base di cosa si...
Ma in base a qualsiasi indicatore, dopodiché le difficoltà di trovare un lavoro è un altro discorso, non c'entrano assolutamente nulla con le prospettive, la possibilità di, cioè, vuol dire, la molteplicità di occasioni che ci sono adesso sono imparagonabili con quello che c'era prima. Grazie. Fabio da Siena, buonasera.
Salve, ora adesso da Roma. Volevo intervenire l'altra volta per spezzare una lancia a favore di Equitalia, i cui funzionari secondo me fanno lo stesso lavoro per il quale i marchigiani esattori dello Stato Pontificio erano tanto funesti e invisi alle persone che alla loro presenza era da preferire un lutto in famiglia.
Metafora ardita la sua, comunque. Metafora ardita la sua.
Scusi, non l'ho capita, Fabio, me la rispiega?
Si diceva dei marchigiani che erano gli esattori dello Stato Pontificio,
sì,
è rimasto il proverbio: meglio un morto in casa che un marchigiano all'uscio,
che si diceva anche dei pisani.
Allora
dicevo, questi di Equitalia oggi fa lo stesso lavoro di quelli, e devo dire sono invisi e maltrattati, perché tra l'altro lo fanno di molto bene.
Ciliboti,
buonasera,
come sta Ciliboti?
Bene, un po' di emicrania, ma tutto sommato
meno male.
Dove si trova?
Ma che è la giusta punizione per una persona che dice delle vergognosità come
che
quelle.
Che le è successo? Dice Parenzo, vergogna per aver detto quelle cose a Klaus Dahl.
Vergogna,
ma il minimo. Deve cominciare a dire queste cretinate, dico, è inutile.
No, voglio dire, ma però lei è stato al centro di una polemica questo fine settimana furibondo, ma le pare possibile paragonare un omosessuale a un ladro?
Ma chi gli parli?
Non ho paragonato un omosessuale a un ladro. Io ho detto nel contesto.
Hai detto una
stronzata!
Aspetta!
Io ho detto che due persone che stanno assieme, che sono due uomini, è una scelta loro, ma non possono essere paragonate a una famiglia, punto.
Vabbè, ma quello Mimmo l'avevi detto un sacco di volte.
E questo ho detto io, questa è stata la riflessione che ho fatto io.
Ho capito, però la concia...
Hai detto una stronzata!
No!
Devi chiedere scusa!
Stai zitto un attimo, Parenzo, stai zitto un attimo! Ciliboti ha anche detto che siccome la concia è orgogliosa, ha risposto a Klaus Davi: anche i ladri ogni tanto sono orgogliosi di rubare. Ma che paragone è?
No, non ho fatto questo paragone. Ma come no? non era riferito alla Concia, era un altro tipo di riflessione fatto nel contesto generale della discussione.
Vergogna.
Io non ho paragonato la Concia ad un ladro, io ho soltanto detto che fa bene la Concia a rivendicare la sua diversità senza nessun tipo di problema. Ci sono altre persone che rivendicano altre diversità, ma ciò non significa che rivendicando significa che sia normale. Potrebbe essere anche un fatto di non normalità, punto. Mi sono limitato
no,
a questo.
No, d'accordo, però facendo...
Poi ho detto, siccome la domanda era più completa e si parlava di famiglie, io mi sono permesso nel contesto generale di fare la riflessione che ho sempre cercato di fare. E di sostenere, la continuo a sostenere, che due uomini che stanno assieme non possono essere paragonati a una famiglia.
Vabbè, ma questo qua nessuno...
un uomo e una donna, punto e basta.
Ma nessuno su questo ti attacca, nessuno ti attacca su questo. E il fatto è che c'è un passaggio in cui c'è un paragone chiaro che tu fai tra l'orgoglio omosessuale e l'orgoglio di due persone, di altre persone diverse, cioè i ladri o altre persone del genere.
No, era in un contesto diverso.
Allora, scusa, Mimmo.
Chieda scusa.
No, no. Stai calmo, magari la chiede lo stesso la scusa senza che tu glielo dici in questo modo. Allora,
si deve vergognare.
Mimmo, ti chiamo così, ti do del tu questa sera. Mimmo.
Mimmo.
No, chiedi scusa all'onorevole Concia.
Scusa, chiedi.
Stai zitto.
Se c'è stato un frainteso, mi dispiace, sono mortificato, ma no, sicuramente non volevo io offendere la Concia, soltanto che ribadisco le mie posizioni, cioè dire, e dico sempre quello che ho sostenuto, che due donne assieme o due uomini assieme non sono una famiglia. La famiglia è costituita da un uomo e una donna.
Ho capito, questo
invece
d'accordo.
Se qualcuno l'ha frainteso, qualcun altro ha cercato di riportare qualcosa che ho detto in un discorso più generale e che non si riferiva all'offesa nei confronti della Concia, mi dispiace e sono non una volta disponibile a dire tre o quattro volte o cinque volte scusa.
Allora facciamo ok, d'accordo, però allora sì. Scilipoti, facciamo così, Mimmo, noi stasera cercheremo di metterci in contatto con la Concia, Mimmo. E magari vi parlate, però
mai più
paragoni tra diversi.
Ma non era...
C'era però, il paragone c'era.
No, ma il paragone non era un paragone, era in una riflessione, in un contesto.
Ho capito, però lo sai come funziona, no?
Non c'entrava niente il riferimento alla Concia.
Poi hai detto anche che i gay hanno un codice genetico diverso, no? La Concia è stata nominata, non ho detto questo,
ho fatto un'altra riflessione che di altro genere.
Ma che
cioè dire, cioè ci sono gay e gay, cioè dire c'è una persona che normalmente per una dal punto di vista cromosomico, cioè nasce con il sesso maschile ma si sente donna, e quella effettivamente è donna a tutti gli effetti, però si ritrova ad essere uomo all'esterno. Allora quello è un fatto,
ma
no,
lei
non come voglio dire che negativo o positivo, è così. E allora è una,
ho capito, allora lei stai dicendo che c'è qualche gay che è cromosomicamente diverso dagli altri.
Ma ci sono delle persone che sono donne a tutti gli effetti, invece poi sono fisicamente degli uomini. Allora
vabbè, comunque guarda, la frase era quella, dopo la facciamo riascoltare. Per adesso abbiamo il giornale radio, la trasmissione è lunga. 800 24 00 24, a dopo. Siamo qui 19:17, 800 24 00 24, dopo un'altra frase mitica di Scilipoti. Pochi minuti fa ai nostri microfoni, ci sono gay e gay. In sostanza ha detto questo, no? Ci sono gay che hanno un codice genetico diverso dalle persone normali, ci sono invece dei gay che hanno un codice genetico non so come. Vabbè, io non riesco a parlare di queste cose. Adesso non esagerare, aberrante.
Detto da un medico, da un cosiddetto medico, da un ginecologo peraltro, da un ginecologo. Appello alle donne della Zanzara, vi fareste mai curare dal ginecologo Scilipoti? Appello, il sondaggio alle donne della Zanzara in ascolto e alle milioni di donne in ascolto, vi fareste curare da un signore come Mimmo Scilipoti? Ve la fareste guardare da un signore come Scilipoti? Diciamola così, diciamola cruda.
Dilla cruda.
Diciamo
lasciate
cruda.
Donne clienti, quelle che sono ancora clienti, non credo che esistano, però comunque non credo che ancora eserciti la professione. Fai un appello alle donne, le clienti del ginecologo Scilipoti.
sempre donne in ascolto. La domanda della zanzara di questa sera è questa: lascereste il vostro medico per farvi curare o visitare semplicemente dal ginecologo dottor Scilipoti? Punto di domanda, question mark, come dicono gli inglesi.
No, ma fai anche un appello alle attuali clienti dello studio Scilipoti.
Chiamate, donne che vi fate curare da Scilipoti, chiamate in diretta alla Zanzara 800 24 00 24, chiamate la radio per sole 24 ore e diteci se vi fate curare da Scilipoti.
Mi piaceva più cruda, come l'avevi detta prima. Sì.
È per l'orario, è solo per l'orario che sono più.
Sì, effettivamente
titubante.
Sono le 19:19.
Titubante, sono per... Perché dopo verso le 20:55 potremmo fare un appello più crudo, più vero.
I titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Cortei in tutta Italia per lo sciopero di CGIL, CISL e UIL contro la manovra. I sindacati non daremo tregua al governo, pronti ad altre proteste. Fornero, novità sulle pensioni, si tratta anche sull'ICI, monti determinati ad attuare le misure di risanamento e crescita. Tassi in frenata e richiesta alta all'asta dei bot annuali, il tesoro tira il fiato ma lo spread risale, Moody's boccia il vertice europeo, borse in rosso. I parlamentari ora promettono, adegueremo le nostre indennità alla media europea, i tagli entro l'anno ma è giallo sui tempi della commissione. A Trieste crolla il palco del concerto di Jovanotti, morto un operaio di 20 anni, 12 feriti, il cantante, una tragedia che mi toglie il fiato. Al processo Ruby parlano i testimoni, versamenti sospetti sui conti correnti delle ragazze delle cene di Arcore, in aula le foto di baci saffici. Un pacco bomba all'ambasciata greca di Parigi, spedito dall'Italia, buste con proiettili recapitati al ministro Severino e al sindaco di Roma Alemanno.
Una dichiarazione di Maurizio Paniz, frequentatore della Zanzara, il quale ha detto, credo in un'intervista a Messaggero, caro Parenzo, sì, dovete smetterla, i media disinformano, fanno demagogia, quando entrai in Parlamento nel 2001 la busta paga era di 7.500 euro nette, gli onorevoli prendono 3.600 euro, sarebbero dei nababbi, ma andiamo, fra vitto e alloggio mica si campa bene nella capitale con questa somma, i nostri stipendi andrebbero aumentati e non diminuiti. Paniz, Paniz,
a me lo dice.
Se dobbiamo ragionare così, quelli di tutti andrebbero aumentati, diciamo, no?
Beh, certo, sì.
Oh, Bossi ne ha detto un'altra oggi, se cade l'euro la Padania farà la sua moneta. Come la chiameresti la moneta della Padania?
Il dur con la diesi sopra sulla
per
U,
chi l'avesse pure perso. Intanto lanciamo un appello a tutti gli ascoltatori: come chiamereste la moneta della Padania? E una volta appreso che l'onorevole Marina Sereni del Partito Democratico va a fare la spesa alla COP, e dunque secondo lei non è affatto ricca facendo il deputato, una volta preso questo, per chi se lo fosse perso, facciamo riascoltare l'espluat formidabile di Antonio Martino venerdì scorso qui alla Zanzara. Antonio Martino, ex ministro della difesa, liberale di vecchia data, scatenato. Sentiamolo su Casini soprattutto.
Il mio amico Pier Ferdinando Arnaldo Alcide Casini farebbe bene a mettersi una mano sulla coscienza e scoprire che non può dichiararsi né democratico né cristiano appoggiando questo governo. No, cristiano certamente no, è un noto donniniere, lei sa che io in una radio pubblica non userei mai parolacce, ma la donnina lei sa che cosa significa in gergo, lui è un donniniere, quindi si dia alle sue donnine e non ci rompa.
Donniniere, cioè dire femminaro, cioè dire donnaiolo in sostanza, no?
O che piace alle donne forse.
Beh no, abbiamo insistito poi sempre sulla questione di Casini, ma scusi, abbiamo detto Casini, ma non è sposato il signor Casini alla fine?
La signora Azzurra, no?
Sì, no, ma lo chiedevamo per sapere da Martino, e lui ha insistito, ma lo sentiremo più avanti. le donne di Berlusconi ebbe poco senno, molto seno.
Io ho detto, vedi, tu non ti devi circondare di donne con molto seno e poco senno, né di mezze tacche servili e insignificanti. Se vuoi fare qualcosa di grande, devi essere circondato da persone di valore, perché mai nessuno ha fatto cose grandi con uomini piccoli.
Poi su Tremonti, ambasciatore della Padania, finirà così, ambasciatore della Padania in Germania.
L'unico aspetto positivo di questa situazione insensata è che i Monti sono diminuiti di 2/3. Ce ne abbiamo uno solo, Tremonti, vede, farà l'ambasciatore dei boss in Germania. Della Padania, sì, che poi non è mai esistita sta Padania, esiste la Val Padana, ma la Padania che è?
Intanto fioccano le proposte, alcuni dicono lo Scheo. Dagli Schei, no, però sono i soldi, tu lo conosci, Veneto, è solo Veneto, è bisogna Veneto. allargare.
Alla macro regione del nord, alle macro, cioè, ma il Dür, io ripropongo il Dür.
El Dür, la moneta della Padania. Martino, Monti è un usurpatore, come avere i colonnelli e i carri armati.
Io a Mario voglio molto bene e sono sicuro che darà il meglio di sé, però è un usurpatore. Se fosse arrivato lì con i carri armati e una giunta di colonnelli, la cosa sarebbe stata deprecata da tutti, ma sarebbe stata esattamente la stessa. Lui è non eletto.
Beh, spettacolare Martino qui alla Zanzara, 800 24 00 24, ne ha avute per tutti. Massimiliano da Milano, buonasera. Buonasera.
Sì, buonasera signori. Parlo da omosessuale, quindi fuori da ogni sospetto, credo. Non condivido.
Non ho capito, lei che lei parla
da omosessuale, cosa vuol dire?
Sì, sono omosessuale, quindi parlo, credo, super partes da questo punto di vista.
Per noi non fa differenza. Cioè,
ma
uno...
io non no, è che ogni giorno dico parlo da eterosessuale, amico di Cruciani.
No,
vabbè, comunque vada.
Per l'amore del cielo, ci mancherebbe altro. Non condivido quindi le dichiarazioni dell'onorevole Scipoti, mi limito a fare due considerazioni però.
Sì.
La prima è che non vi è differenza tra esseri umani nelle forme di amore, che ci può essere tra genitori etero e genitori omosessuali, ma proprio perché l'essere omosessuale non è un comportamento, ma è uno stato genetico. Ha ragione l'onorevole Scipoti quando dice che è uno stato cromosomico di essere umano.
Cioè in che senso, scusi?
Scientificamente è dimostrato che cromosomicamente? Esatto, parlando, c'è una differenza tra l'essere umano donna e l'essere umano uomo.
Vabbè, questo non c'è dubbio, certo. Poi?
Ecco, detto questo, il concetto dell'omosessuale in quanto tale.
E va bene. Riccardo da Roma, buonasera.
Buonasera, chi è? Cruciani?
Fino a prova contraria, io sono Giuseppe Cruciani, qui al microfono della Zanzara.
Lei è un grande, la seguo sempre anche TV.
Va bene, vada diretto.
Parenzo, guarda, neanche lo commento perché mi fa solo ridere, è un pagliaccio.
Va bene.
Di che vogliamo parlare? Di Gasparri?
Di chi parla lei?
Oppure vogliamo parlare di Scilipoti? Mi dica lei.
Cioè, no, Riccardo, sta facendo la scusi, sua biografia? Abbia pazienza, non ti scaldare, Parenzo, in cassa.
Zitto, Parenzo, taci, ti permetti di dire a Scilipoti le peggio cose, quindi taci.
Beh, scusi, no, Riccardo, abbia pazienza.
Lei piace,
però, scusi.
Scilipoti, se le piace così, caro signor Pagliaccio.
Parenzo, taci, che sei un antidemocratico, ti professi democratico, ma c'hai dei modi da fascista.
No, scusi, caro Riccardo, adesso...
Ma lei si chiama Pagliaccio? Perché lo chiami Riccardo? Perché si chiama Pagliaccio, sono Pagliaccio.
Vuoi fare il clown da un'altra parte, Parenzo?
No, Riccardo, adesso stiamo calmi. Adesso, lei può dire quello
Riccardo,
che vuole, per carità.
Io ti voglio bene, Riccardo, ti voglio bene.
Certo.
Ti voglio bene perché sei ignorante.
Allora, di che vuole parlare, oltre a insultare Parenzo, di che vuole parlare, Riccardo?
Non so,
ma come non so? Ha telefonato lei!
Per esempio il fatto di Gasparri, che ha detto che nel dopoguerra stavamo molto molto peggio di adesso, penso che sia incontestabile. Mio nonno mi racconta che c'erano intere città distrutte, in macerie, fino a ben oltre la metà degli anni 50.
Vabbè, allora non mi pare un paragone che ha un senso.
No, certo, non è un paragone cansato, però è il classico esempio di come quando uno, vogliamo dire di centrodestra forse, dice una cosa che non è neanche opinabile, no? Subito risate, ah guarda che cazzata che ha detto, cioè se l'avesse detta Crozza, come si chiama il leader del PD, Crozza? Se l'avesse detta Crozza, no? Allora tutti quanti, grande esternazione, è vero, no?
Vabbè,
è
poi cosa, andiamo avanti.
La stessa cosa per il discorso dei gay, no?
Sì.
Cioè, allora, Scinipoti.
Sì.
È un ignorante, per carità, non ci piove.
Sì.
È un buzzurro.
Sì.
Dice delle cose veramente, guarda, da livello intellettuale infimo.
Vabbè, allora...
Però non ha detto niente di strano, cioè ha detto che semplicemente a lui i gay gli risultano strani, no? E io ti posso dire che abito a Roma e cioè quando c'è il gay pride,
sì,
no? Cioè se li vedo io ho niente contro, anzi da persone dico più gay ci sono meglio è.
Bravo, per Riccardo, carità. Bravo Riccardo, bravo, lei è una
qual
brava
è
persona, ha fatto una considerazione di una grande intelligenza, sì, devo dire.
Però se li vedo
che succede?
Che sfilano tutti,
sì,
colorati, vestiti, cioè sorrido, mi metto a ridere, cioè non è che dico è normale, che figa, cioè nel senso mi fanno ridere, non c'è nulla di male, possono sfilare tutti i giorni. Ma non posso dire che è una cosa normale, come se vedo, che ne so, una scolaresca che va a scuola o che ho...
Sarà normale lei, Riccardo,
che gioca a pallavolo.
Un attimo solo, stia zitto un attimo, stia zitto. Parenzo, che dici? 10 secondi,
no,
poi dobbiamo dare la linea.
Sarà normale, Riccardo. Riccardo, quando telefoni nelle trasmissioni nazionali, il cervello connettilo però, perché sennò fai delle figure di merda, amico mio.
Borsa.
No, ma stai zitto, cioè, ma che cosa?
Borsa, stia zitto, Borsa. Eccoci. Parenzo?
Certo che sono.
Il tuo
nemico. Mica intimidire così.
Beh, ma ti sei rimasto colpito dall'intervento di questo Riccardo, eh? Se vuoi te lo richiamo, eh?
Richiama Riccardo, che mi è simpatico Riccardo alla fine.
Sì?
Sì.
Ottimo. Allora, 800-24-00-24. Ma Fabio da Siena è ancora in linea con noi?
Sì, eccolo.
Fabio, vada.
Sì, che io volevo appunto dire che dare merito ad Equitalia dicendo che secondo me oggi è l'istituto per la riscossione che forse meglio funziona in Italia e a cui ci dovremmo secondo me ispirare per lasciare da parte i sistemi finora adottati per far funzionare la nostra burocrazia, che sono quelli impostati al volemose bene, e metterci su un piano un momentino più professionale che ha portato dei grandi risultati.
Dei risultati. Con alcune storture, certamente, come denunciato.
Storture, caro mio, ma
no, alcune, non dico tutte, alcune storture ci sono sempre, anche nelle cose che funzionano bene ci sono delle storture. Lo stesso Tremonti diceva prima di andare via, diceva bisogna umanizzare, no? Bisogna rendere più umana Equitalia. Vabbè, ma lasciamo perdere le cose tecniche. Una delle frasi del giorno, non c'è dubbio, è questa qua di Umberto Bossi. Una volta finito l'euro, la Padania non tornerà alla lira, ma si farà una sua moneta. E allora abbiamo lanciato qui alla Zanzara il primo grande sondaggio tra gli ascoltatori, soprattutto delle terre del nord, ma non solo, per dare un nome a questa moneta della Padania. Ebbene, caro Parenzo, sono piovute decine e decine di proposte. La migliore è questa, secondo me, l'Umberto. Non è male questa qua, eh?
Beh, un po' vagamente, come dire, a giocare, no?
Ho capito, però l'Umberto non è male come idea, uno che gli è venuto in mente l'Umberto. Poi c'è il tallero, il verde, il verdin,
tallero,
il verdone, il verde, il marone anche, il marone, sì, con un R, ricordando Maroni, il grano e il diur, come dici tu, il padanio, il sesterzo, il baresotto, il mona, il tanghero, il borghezio, il brianzo, vabbè, insomma, il boss.
Chiamiamolo anche il bubù a questo punto.
Vabbè, ma che c'entra il bubù adesso? No. Marcello da Sassari, anzi Carlo dalla provincia di Torino, poi Marcello da Sassari.
Dov'è Riccardo?
Riccardo, adesso lo recuperiamo, non ti
preoccupare. Torna Riccardo, torna.
Carlo, provincia di Torino. Il sì, trota buonasera. Anche, il troto si potrebbe dire.
Sì, sono Carlo.
Carlo, vada.
Ma io avevo pensato, rimanendo un po' in tono con lo stile di Bossi e dei Padani, al nome il Padulo.
Il Padulo, però il Padulo adesso è difficile perché che, insomma, adesso l'uccello Padulo. Beh, sarebbe per chi? Sarebbe un uccello Padulo per gli abitanti del nord avere una moneta distinta dall'euro, comunque, forse non se ne rende conto Bossi che uscire dall'euro per il nord
appunto
non sarebbe una, sarebbe proprio un uccello Padulo, forse. Marcello da Sassari, comunque il Padulo, Marcello da Sassari, buonasera.
Buonasera, io chiamo per il discorso di Ciliputti con la Concia, che state cercando di convincerlo a chiedere scusa alla Concia. Io invece faccio un appello all'onorevole Ciliputti di non chiedere assolutamente scusa alla Concia, perché con la loro cultura gay stanno cercando di rovinare la società.
Ma chi e sta poi, cercando di rovinare la società,
la
Marcello?
La Concia con tutti i gay che vogliono, gli omosessuali che vogliono leggi a loro favore. Quindi l'onorevole Ciliputti ha ragione, e poi ha fatto un esempio, non ha paragonato la Concia ai ladri. Ha fatto un esempio prima di tutto, quindi l'onorevole Ciliputti, sono convinto, io sto parlando da sardo, chiamo dalla Sardegna, ha ragione, non bisogna dare adito a ciò che chiedono gli omosessuali, perché con la loro cultura gay che vogliono inculcare alle persone,
che vogliono inculcare,
rovinando la società.
Scusi, caro Marcello, io conosco un sacco di omosessuali, a me non hanno mai cercato di inculcare nulla, abbia pazienza.
No,
cioè,
no, a lei no, però ci sono persone che hanno, che aspetti, no, ci sono i giovani che adesso che hanno necessità di altre cose, non di sentire la cultura gay, tra
ma che significa sentire la cultura gay? Ma che vuol dire sentire la cultura gay? Mi spieghi?
La cultura gay appunto non esiste, secondo me, la cultura gay, è loro che lo dicono.
Vabbè, ma lasci perdere, esiste o non esiste, ma in che modo potrebbe influire negativamente su questa società? Me lo spiega, caro signor Marcello da Sassari?
No, non me lo dica con quel tono, per favore.
Ma come, con che tono io voglio dire? Con la serietà, lei mi parla di cultura gay che potrebbe rovinare l'Italia, mi sembra l'altro pazzo che ogni tanto abbiamo chiamato, come si chiama?
Parenzo?
No, Ruggero, ma anche l'altro siciliano, amico di ex amico di Scilipoti, come si chiama?
Non so se sta dicendo.
Per carità.
Va bene, comunque io faccio un appello a Ciliputti di non chiedere scusa alla Concia, ecco, questo qua volevo dire.
Vabbè, non chieda scusa alla Concia.
Lei è un incivile.
Allora, Riccardo, è tornato tra noi Riccardo, che vuole ancora Riccardo?
Sentiamo Riccardo.
Salve. Niente, non so, di chi vogliamo parlare? Continuare il discorso di Ciliputti?
Ma no, ancora con sto Ciliputti.
Vabbè, ma solo una puntualizzazione, questo che ha telefonato adesso, questo signore, con tutto il rispetto, no?
Sì.
Questo che parla della cultura gay, che vuole rimere, si vuole affermare, questo è un altro, diciamo, parliamoci chiaro, è un altro rozzone a livello di Ciliputti e degli amici suoi, ecco, perché quindi io non è che condivido questa gente, ripeto, io sono eterosessuale, più gay c'è, meglio è.
Vabbè, ma lei è pazzo, lei lo sa che è pazzo, sì.
Ma più fossero, io sono pazzo.
Beh, lei sa di essere pazzo un po'.
Ma completamente.
Ma scusi, Cruciani, no? Ma ti metto da un punto di vista di un uomo eterosessuale, single, che va in una.
Ma cosa vuol dire? Ma che discorso è?
Cioè, al gay village, tipo, tre quarti sono gay.
Eh beh, certo, se no
scusi,
fighe, si chiama
eterosessuali, sguazzano.
Si chiama gay village anche, cioè.
Ah no, fa un ragionamento vero.
Gay village.
Che lei, no, il povero Riccardo, il povero Riccardo.
Ci vado a gay village, come no?
Il povero Riccardo della sua
vita rimorchio una cifra, cioè non puoi capire, no,
te lo spiego.
Quanto sei rimorchio a gay village,
te lo spiego. Il povero Riccardo, nella sua insipienza, siccome è uno che non ha mai rimorchiato in vita sua, dice che ci sono, meglio è, perché così si restringe la concorrenza. E quindi ho più chance, io con le
ragazzi,
donne.
Ma di che stiamo parlando?
Dai, poverino, è così, si vede che ha avuto poche donne in vita sua, quindi dice ben vengano i gay, così più gay ci sono, più io posso rimorchiare.
Vabbè, siamo scaduti noi in basso di più, ma siamo, come dire, povero, per carità, Riccardo. Succede quasi sempre qui alla Zanzara. Rodolfo da Reggio Emilia, buonasera.
La sua ora d'aria.
Buonasera, dottor Cruciani, grazie per l'ospitalità. Volevo dare un consiglio, se è possibile, al governo.
Sì,
che oggi
dia un consiglio al governo.
Ecco, ci provo almeno. Cioè, è così semplice, secondo me, adesso immaginare in Italia una detrazione del 30% su tutti gli scontrini che si presentano e su tutte le fatture che si presentano, in modo che gli italiani hanno un 9% di beneficio e tutti pagano le tasse, così noi abbiamo i 200 miliardi che dicono di sommerso che diventano automaticamente versi, perché gli italiani sono abituati, secondo il mio modesto parere, io ho 66 anni, a fare le cose in maniera che o tutti o nessuno, per cui fino a quando noi immagineremo di fare delle leggi per l'emersione, noi dobbiamo semplicemente
molto, che dobbiamo fare? Non ho capito bene, scusi.
Dobbiamo farci documentare dove andiamo, dal barbiere, dal parrucchiere, dalla farmacia. Se il 30% gli scontrini in detrazione dalle tasse.
Vabbè, insomma, una vecchia idea.
Noi paghiamo il 21%.
Sì, ma ho capito benissimo, quella della detrazione di tutte le nostre spese. Il contrasto di interessi, che però è
no,
più.
No, tutte, al 30%.
Ho capito, Rodolfo, diciamo, è più facile da immaginare che da attuare in pratica. Il discorso sarebbe molto, molto lungo. La ringrazio, caro Rodolfo, che ci ha chiamato dalla una stupenda città che abbiamo conosciuto di recente, che è Reggio Emilia.
Come no?
800 24 00 24. Abbiamo la pubblicità o no? 30 secondi, poi un altro ospite qui alla Zanzara. E siamo qui, 800 24 00 24, la mia preferita per adesso nel grande sondaggio sulla nuova moneta della Padania, dopo le dichiarazioni di oggi di Bossi, la mia preferita è l'Umberto. Poi anche il Dur, come dici tu, non è male, non
più,
è male.
Sì, dà più l'idea di una moneta del nord, il Dur, come il Marco, come il vecchio Marco, no? Il Dur.
Sentiamo che ne pensa invece un uomo del sud, che è con noi, l'ex ministro Saverio Romano, coordinatore nazionale dei Popolari per l'Italia di domani. Buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Come sta? Ben ritrovato qui alla Zanzara.
Potremmo chiamarla la Calderola.
La Calderola, anche questa qua non è male, la Calderola, La Calderola, comunque la mettiamo. La mettiamo in lista, magari trova la sua approvazione.
Certo. Può avere anche le sue simpatie.
Sì, può avere. Noi anche il grano non è male. L'ha saputa quella là del grano padano che proverebbe l'esistenza della Padania, no? L'esistenza del grano padano. Lei è stato ministro dell'agricoltura, l'ha detta un signore che si chiama Bonanno qui alla Zanzara e se ne è discusso moltissimo.
Bonanno, il mio collega parlamentare?
Sì, ha detto questa cosa qua, che l'esistenza del grano padano, l'esistenza della Padania è provata dal fatto che esiste il grano padano. Grano padano che lei conosce bene da ministro, immagino, no?
Certo, come no.
Senta, che ci fa lei al nord? Apre sezioni del PD al nord?
Ne abbiamo appena inaugurato una a Milano.
Hai capito, Parenzo?
29.
Hai capito, Parenzo? Tu che dileggi sempre il PID. No, vero, pure io ogni tanto faccio dell'ironia quando abbiamo qualche ospite del PID, per carità. Però
adesso sto andando a Bergamo, quindi si immagina un po'. Sono stato a Varese stamattina.
Ma al nord ci sono iscritti al PID oppure siete quattro gatti?
No,
mi dica la verità, Romano, mi dica la verità. Su, siete quattro gatti al nord.
Ma siamo comunque quattro gatti.
In generale.
Però per quello che sta accadendo oggi in Italia, conti si faranno dopo l'elezione.
Cioè anche quattro gatti possono contare, dice lei. Ha ritrovato anche, devo dire che l'ultima volta che l'ho sentita da ministro lei era stressatissimo, perché da ministro
Beh,
uno,
ti credo.
E invece adesso è a un piglio diverso.
Rilassato.
Ma è vero che uno si rilassa di più senza queste responsabilità.
Sì, mi hanno restituito agli affetti familiari e ai quattro gatti che fanno sempre buona compagnia.
E poi si può dedicare meglio alla sua difesa per tutti quegli impicci che c'ha, o no?
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Anche all'attacco, se per la verità.
Anche all'attacco, sì, la difesa e all'attacco.
Tutte le azioni civili che ho fatto.
Mi spieghi un attimo, scusa, Romano, allora, la sua in questo momento, lei è parlamentare, eccetera, però la sua priorità è rilassarsi, difendersi o il PID?
Le accuse di concorso esterno.
Vabbè, adesso è inutile. Scusi, concorso esterno, associazione mafiosa, benissimo, però se apriamo questo capitolo non la finiamo più.
No,
allora, qual è la sua priorità?
Adesso la priorità è quella di costruire, così come sto facendo, una comunità politica
che vada oltre i quattro gatti,
che serve poi anche a difendersi.
Ah, come, scusi, che serve
cosa,
a difendersi? Come si a difendere? Perché uno costruisce le comunità politiche per difendersi dalle accuse della magistratura?
No, quello no, io parlavo di difesa in generale.
Ma in questo momento c'è bisogno di difendersi da chi? Da Monti, dai banchieri, da...
Anche, c'è bisogno di difendere l'Italia più che difendersi come persone, diciamo. Di difendere il paese dalle speculazioni finanziarie, dai tentativi anche di sovvertimento delle regole democratiche.
La saluta un nostro caro amico che si chiama Diego Volpe Pasini, amico della Zanzara, che ci segue sempre puntualmente.
Gli restituisca i miei di saluti.
Sì, salutiamoci via Radio 24. Senta, allora, Romano, però io le voglio chiedere una cosa. Venerdì scorso, non fare l'ironico, Parenzo, oggi Romano non raccoglie, è in grazia di Dio, lo sento, è felice, contento, più rilassato, non è così.
Così.
Ma che si dica? Cioè, non mi pare che sia.
No, io dico solo al mio amico così, tra virgolette, no, Romano.
Perché amico? Non è amico tuo, non confondere le cose.
Al politico Romano dico che io, se avessi sulle spalle un'accusa come già lui.
Oddio, tu sei fissato, ma tu sai parlare solo di queste cose qua.
Ma avrei poco da ridere io starei malissimo.
Pensi
a quanta gente invece che sulle spalle hanno sulla testa un bel paio di corna, stanno peggio di lei.
Beh,
amico mio, adesso.
questo, questo
scusi, le corna.
Scusi, il paragone c'è, io, cioè, lei sta dicendo un indagato per concorso esterno sta meglio di uno cornuto?
Certo, perché l'indagato può difendersi e dimostrare che mafioso concorrente non lo è, uno che è cornuto e basta. Preferisco un corno, quella è una sentenza passata in giudicato inappellabile.
Senta, io perché, Romano, scusi Romano, perché lei quando era ministro, non parlava così? Perché,
perché era il dovere istituzionale me lo impediva, ovviamente.
È una cosa eccezionale questo paragone che lei ha fatto. Cioè lei, se fosse non lo sappiamo, se fosse cornuto starebbe molto peggio.
Non sto parlando per me, sto parlando per il suo collega, visto che la domanda me l'ha fatto il suo collega. Io ho cercato di spiegare che si può stare indagati dimostrando di non essere colpevoli e invece non si può essere cornuti dimostrando, o meglio, non si può dimostrare di non essere cornuti quando lo si è.
Cioè le accuse, chiamiamole così, insomma, quando uno ti dice ma guarda che tua moglie è molto peggio che quando uno ti dice guarda che sei indagato.
Non ho detto questo.
Vabbè, sì, lei questo ha detto.
Siccome lui mi ha fatto una battuta dicendo sulle spalle, io ho fatto una battuta, su questo.
Infatti, battuta era, non è che l'abbiamo presa come una cosa.
Meglio, io dico meglio cornuti che indagati per concorso esterno.
Ma San Romano ti ha ribaltato la cosa. Mentre essere cornuti, adesso è una cosa di un maschilismo.
Meglio l'ipotesi di essere cornuti che l'ipotesi di essere mafioso. Meglio l'ipotesi di essere cornuti, perché da una parte almeno c'è il sesso, c'è l'amore, dall'altra parte c'è la mafia.
Romano, risponda lei.
Ipotesi.
Romano, risponda lei. Che non c'è più Romano, che è successo? Cioè, ex ministro?
Se poi è uno sia indagato che cornuto, beh, quello è il sento, capito? Quella ci va.
Adesso torniamo subito. Federico da Ferrara.
Ottimo. Romano.
No, chi è?
Sono Federico, che è Romano.
No, non è Romano. Adesso riprendiamo, era talmente scoppiettante che bisogna riprendere per forza il collegamento. Sì, Federico, dica.
Ho due questioni.
Sì.
Una dopo crea confusione, quella sui froci. L'altra è quella invece sulla moneta. Quale faccia delle prime?
Quella che vuole. Un attimo solo però, Federico, deve avere pazienza questa sera. Allora, pronto. Romano, abbiamo accertato questa cosa qui. La seconda cosa che voglio accertare è questa. Secondo lei è meglio essere omosessuali oppure indagati per concorso esterno in associazione mafiosa?
No, è meglio, per quanto mi riguarda, poter dimostrare la propria innocenza. Per quanto riguarda l'essere omosessuali, io non lo sono, ma non ho nulla nei confronti di chi lo è, punto.
No, ma questo non lo mettevamo in dubbio, per carità, mica è come Scilipoti lei,
Per carità, non lo so come Scilipoti.
Vabbè, l'ha sentito, no? Ha detto che sono geneticamente un po' diversi.
Però in Sicilia,
no, penso così.
In Sicilia, questo è interessante. In Sicilia, no, ex ministro, in Sicilia è più grave è l'ipotesi di essere cornuti o l'ipotesi di essere legati alla mafia? È più grave cosa, secondo lei, tra le due in Sicilia?
Ma guardi, nell'accezione, adesso le do una spiegazione, come dire, che deve avere la pazienza di ascoltare per poterla comprendere nella sua complessità.
Sì.
Complessità. Per il mafioso, appellare tizio con il termine cornuto e sbirro, che è il massimo dell'offesa, non è tanto riferito alle corna della moglie, ma è riferito all'accezione del tradimento della società mafiosa da parte del tizio. Quindi l'attinenza è in relazione alla polizia, eccetera, e quindi è l'offesa più grave. Ma non c'è nell'accezione mafiosa il maschilismo a cui si ricorre quando si dice cornuto, c'è invece il senso del tradimento di una società che è quella loro, ovviamente la società Cosa Nostra, che il cornuto è il tradito della società.
Ho capito, però è abbastanza chiaro, cioè lei mi sembra anche esperto di queste cose, peraltro voglio dire.
Ma certo, io ho fatto l'avvocato anche per tanto tempo.
Purtroppo
ho subito dalla mafia anche questo tipo di imprecazioni, diciamo.
Cioè, che le dicevano i mafiosi, scusi?
In un'intercettazione il mafioso diceva al tizio che io ero un cornutazzo, quindi
non perché sua moglie la tradiva, ma perché lei tradiva la comunità mafiosa, questa era la cosa.
Perché io ero, da questo punto di vista, considerato, come dire, avversario dalla comunità mafiosa, ovviamente.
Però voglio dire, nella comunità mafiosa,
come Birro è mafioso nella comunità mafiosa, il cornuto è avversario della comunità mafiosa in questo
lezione
senso.
Del professor Saverio Romano qui alla Zanzara. Abbiamo la pubblicità, poi torniamo subito perché io questa sera Saverio Romano, coordinatore nazionale del PID Popolare d'Italia di Domani, che sta cercando di espandersi anche a nord, me lo voglio gustare tutto, perché così in forma non l'avevo mai sentito. Siamo qui 800 24 00 24, il collegamento dal nord Italia. Saverio Romano, coordinatore nazionale dei Popolari dell'Italia di Domani, ex ministro dell'agricoltura, grandi polemiche quando era ministro per tutte le vicende che sappiamo. Da Roma David Parenzo. Però ministro, ex ministro, lei ha un po' eluso la domanda di, per carità, ci ha dato una spiegazione molto interessante di che cosa è considerato il tradimento nella società mafiosa, però mi dirà che la questione del tradimento della donna alla società mafiosa non interessa.
Lei fa una domanda che mette in correlazione due fatti che non sono compatibili, mi spiego.
Sì.
Essere cornuti è un dato, come dire, inoppugnabile. Non è essere accusati di essere cornuti. Essere indagati è invece un fatto che riguarda un'attività volta a dimostrare che quella persona sia o meno responsabile di aver commesso un reato. Quindi se lei mi fa una domanda da questo punto di vista, essere, già avere una dimensione per cui si è stato tradito, per uno come me che non ama essere tradito, non la gradisco. L'indagine può sempre consentire all'indagato, in questo caso al sottoscritto, di dimostrare invece che le accuse sono infondate. Se lei invece mi dice a parità di accusa, è ovvio che a parità di accusa l'accusa più infamante è quella di essere collusa con la mafia.
Ho capito. Senta, ma
spero di avere soddisfatto la domanda in maniera
di Parenzo, sì assolutamente, anche dal punto di vista filosofico, come dire, abbiamo per esempio appreso che nella società, in certe società mafiose, la parola tradimento è riferita più al tradimento nei confronti di quel tipo di sistema piuttosto che al tradimento
sistema.
Però voglio dire, nella società mafiosa, per esempio, che lei sembra conoscere molto bene da avvocato, eccetera eccetera, e l'omosessualità come è considerata? Mi dica la verità, gli omosessuali non esistono, sono...
A un tempo in quella società l'omosessualità era considerata assolutamente contraria alle regole.
Appunto.
Anche se negli ultimi tempi si sono avuti degli esempi, almeno così abbiamo letto dai giornali, di soggetti appartenenti a Cosa Nostra, e per questo anche essendo omosessuali non emarginati da quella società.
Ce l'ha conosciuto, per esempio, sempre professionalmente, per carità?
Lo avrà conosciuto anche lei dal punto di vista mediatico, perché
mafiosi,
riferendo
dico,
di fatti che sono apparsi sui quotidiani nazionali, quindi di assolutamente
mafiosi omosessuali, ma
sì sto dicendo proprio questo.
E chi sono, per esempio?
Adesso non ricordo bene il nome, ma più di un'occasione, anzi, si è aperto proprio un dibattito su quello, sulla metamorfosi e sull'evoluzione dell'associazione criminale, che da questo punto di vista, ma del resto tutte queste regole che in passato erano delle regole sacre, nel corso degli anni hanno subito anche loro l'evoluzione.
Insomma, anche all'interno della mafia adesso ci sono omosessuali, come dire, scoperti, che vengono alla luce.
Non ricordo se l'anno passato, due anni fa, c'è stato proprio un dibattito, come dire, legato alla evoluzione di questo fenomeno che considerava...
Ma lei ne ha conosciuti, ne ha conosciuti nel senso professionalmente, sempre, di persone mafiose, omosessuali proprio?
Non
l'ha conosciuto.
Non ne ho conosciuto.
Senta, le faccio una domanda invece che mi incuriosisce. Siccome lei non ha una grande considerazione del governo Monti, mi dia stasera che informo una bella definizione del signor Monti. Come lo definirebbe?
Non è vero che non ho una buona considerazione.
Ha detto che...
Anzi,
Sono convinto che questo sia un governo come di alta professionalità. Questo non significa che questo governo sia, come dire, certamente nelle condizioni di risolvere i problemi che è il nostro paese.
Dunque non c'entra niente la massoneria, le banche, tutte queste storie qua, no?
Io queste cose non ne ho mai parlato.
No, non lei, dicevo, siccome qualcuno dice, no, un governo che non eletto, che
no, io se devo
deciso dall'Europa
lo faccio a ragion veduta. A me non risulta che il professor Monti sia né massone né uomo dei poteri finanziari, quindi non lo dico.
Ma può fare meglio di voi questo governo oppure no?
Ma io a questo punto me lo auguro, ho dato la fiducia affinché questo governo potesse fare meglio di quanto non abbiamo fatto noi.
Senta, ma Cuffaro, per esempio, lei potrebbe fare un paragone, cioè tra un politico come Cuffaro, che è stato un suo punto di riferimento per tanti anni, no? E Monti, cioè dal punto di vista, è sempre meglio un politico eletto, per esempio, come Cuffaro oppure il professor Monti?
Ascolti, Cuffaro è stato ed è mio amico,
certo.
Adesso sta scontando la pena e ha visto anche in che maniera lo sta facendo. Eviti di fare una polemica stupida come quella che sta facendo, innalzando a termini dei paragoni impropri.
No, perché paragoni impropri?
Non ascolti quello che le sto dicendo io, eviti, non le dà onore, francamente non dà nulla di meglio alla sua trasmissione.
No,
in ballo persone che stanno soffrendo in questo momento.
No, ma che io lo vedo come politico, non sto dicendo come...
Io le sto dando la risposta e le do anche un consiglio.
Benissimo.
Da questo punto di vista.
Vabbè, ma il consiglio...
per evitare che la sua trasmissione scada.
No, ma il consiglio io, per carità, lo ricevo volentieri ed è vero che Cuffaro è...
Fin quando lei
sì,
in una trasmissione come questa sfotta il sottoscritto, va benissimo,
no, ma non sto
come vede.
Ma guardi,
quando lo fa nei confronti di una persona che non può difendersi, francamente
no, onorevole Romano, sia chiaro, io ho grandissimo rispetto per la storia personale, per il travaglio e per il dramma dell'onorevole Cuffaro.
Ha fatto un piccolo scivolone, capito?
No, questo non significa che non si può evocare il nome di Cuffaro come politico. Non stavo parlando assolutamente della sua vicenda giudiziaria in una maniera più assoluta.
Però lei capisce bene, siccome siamo persone intelligenti, che ha fatto un paragone improprio, ecco.
No, uno è un politico a tutto tondo, l'altro è un tecnico. Lei preferisce un politico a tutto tondo o un tecnico nella sua mente? Questo era il paragone, poi lasci perdere il resto. Io ho un grandissimo rispetto delle storie personali, però comunque se il paragone le pare inappropriato, non c'è problema.
Io in politica preferisco i politici. A me sembrava improprio il paragone con una persona che in questo momento sta soffrendo, punto.
Va bene, benissimo. Senta, lei si sente un po' perseguitato come Minzolini? Si può fare un paragone invece di questo tipo?
Non lo so se Minzolini si senta perseguitato.
Lui un po' si sente perseguitato, come no? Si sente perseguitato.
No, io per la verità ho sentito addosso una pressione mediatica fuori dal comune in questi mesi in cui sono stato ministro, ma da questo a dire che di essere perseguitato ce ne coffe.
Vabbè, per forza, era ministro con quelle accuse gravissime, quindi se lei
fosse... Ma del resto, come dire, da questo punto di vista non è che mi sono lamentato. Ho fatto la mia strada, come dire, però non ho mai detto di essere perseguitato.
Cioè non siete tutte e due vittime di... sono due cose molto diverse, no?
Assolutamente, sono stato aggredito ma non perseguitato.
No, ma è stato aggredito per via del suo ruolo, cioè dice, se fa un passo indietro da ministro, torna a fare il semplice parlamentare...
Sì, ma lei come ha visto, Parenzo, come me la pensava anche la maggioranza del Parlamento che ha bocciato la mozione di sfiducia, quindi non ero solo.
Ma per forza, erano tutti della sua maggioranza, è evidente che non potevano farla cadere, no? Perché sennò il vostro partito toglieva la fiducia.
Vabbè, altre volte è successo, altre volte è successo.
Perché altri si sono dimessi e quindi non è come dice lei.
Altre volte.
Un equilibrio talmente precario che ovviamente...
Questa è una considerazione, io guardo i fatti. I fatti, come diceva Voltaire, come dire, hanno la testa dura.
Io le auguro di dimostrare al più presto che lei è la persona più linda del mondo e mi auguro di poterla abbracciare.
Ma lo farò, le darò questo piacere, mi creda.
E io quel giorno godrò come un pazzo e la abbraccerò fortissimo quando lei sarà...
Perché devi
assolto?
Abbracciare tutti? Tu devi abbracci sempre tutti. Io non riesco a capire.
Abbraccio l'innocente perché...
Guardi, le posso dire una cosa. Io sarò certamente prosciolto. E mi creda.
il mio obiettivo non è quello di gridare allo scandalo, il mio obiettivo è quello di essere riuscito a convincere a chi aveva dei dubbi sulla mia trasparenza e onestà.
Senta una cosa, ma perché Casini, che lei conosce bene perché era nell'UDC prima, abbraccia così entusiasticamente il governo Monti? Me lo spiega lei, perché ha piazzato anche uomini suoi all'interno? Adesso ci dica qualche cosa esplicitamente sul governo Monti, non è che le può stare tutto bene del governo Monti, qualcosa che non le va bene ci sarà pure, no?
No, ma Casini da questo punto di vista... come dire, abbraccia il governo Monti per diverse ragioni. La prima, perché questo tipo di governo è un governo che realizza il suo nuovo progetto politico, che è quello di realizzare un partito della nazione, dove le istituzioni, diventino centrali rispetto invece al popolo. E quindi anche il fatto che questo
cioè, il consenso popolare
sì, poco cambia.
Cioè, per Casini il consenso popolare alla fine non è così importante, perché c'ha di voti ormai, non è che c'è voti nei biglietti.
Dico che da questo punto di vista, cioè, essere così calorosi nei confronti ovviamente di un governo, io per la verità avrei preferito un governo più propriamente politico, però era un mio convincimento che non ha trovato fortuna.
Ecco, ma c'ha uomini suoi Casini in questo governo?
Questo non lo so, certamente.
Come non lo Casini, sa, lei lo sa benissimo.
Certamente Casini è in buoni rapporti con diversi uomini di questo governo.
Per esempio, non soltanto
col sottosegretario Magri, perché aver fatto con Casini per aver messo Magri è come guardare al dito e non alla luna.
E chi sarebbe la luna in questo caso? Signor Passera, forse?
No, io non sto dicendo che lui abbia uomini del suo partito.
No, però rapporti poi, attraverso poi Caltagirone, magari, vista, attraverso il signor Caltagirone.
No, ma Casini non ha bisogno di altri per avere rapporti, perché è capace, è bravo anche nelle relazioni, si fa apprezzare e molti uomini di questo governo sono in buoni rapporti con lui, ma non c'è niente di male.
No, per carità, assolutamente.
È assolutamente normale e legittimo che ciò possa
relazioni,
accadere.
Relazioni.
Per parte mia avrei preferito, come dire, che questo governo fosse composto da uomini politici anche di questo tipo di maggioranza, cioè voglio dire, alla fine se bisognava fare un governo di larghe intese i partiti avrebbero fatto bene a metterci la propria faccia
invece che mettere anche solamente
pronto a entrare.
Beh, no, è difficile.
No,
questo mi pare difficile, francamente.
In un governo che di larghe intese ovviamente non avrei fatto parte, però nonostante questo avrei preferito che i partiti si fossero assunti fino in fondo la loro responsabilità, corrispondendo anche a un principio che governa chi si candida, chi viene promosso dall'elettorato.
Senta, Romano, altre due cose. La prima è questa, una volta lei ha detto: quando ho visto due che si baciavano in TV ho dovuto cambiare canale, che dicevo alla mia bambina?
No, non è che ho dovuto cambiare canale, perché perché c'era la mia bambina presente e la mia bambina mi ha fatto una domanda che francamente mi ha imbarazzato.
Che domanda ha fatto?
È la vita questa, mi ha imbarazzato per una risposta alla bambina di 4 anni allora, 5 anni, adesso ne ha 6. Cosa intendo dire? Che per quanto mi riguarda, due uomini, così come due donne, possono baciarsi, coccolarsi come e quando vogliono,
però
farlo pubblicamente, diciamo attraverso il canale televisivo, o meglio, non hanno commesso l'errore loro, lo ha commesso l'errore chi ha mandato in onda a quell'ora queste effusioni, che fossero stati tra un uomo e una donna, sarebbero stati da me sottolineati, stigmatizzati.
Beh, non credo che sua figlia le avrebbe chiesto nulla, per cui lei si riferiva ad un bacio omosessuale. Cioè, secondo lei in televisione bisogna limitare
una distinzione. Per quanto mi riguarda, bisogna in alcuni orari evitare, cioè quindi quando i bambini vedono la TV, che ci siano effusioni.
Ma è la vita.
Al di là che queste effusioni siano tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso.
Ma scusi, ma sua figlia non ha mai visto che si bacia con sua moglie?
Prego?
No, chiedo, sua figlia, non è per entrare nel suo intimo, ma visto che ci pone la questione, sua figlia non ha mai visto lei che dà un bacino sulla bocca a labbra chiuse a sua moglie? Immagino di sì.
Certo, ma non mi allora... è sembrato quello un bacio a labbra chiuse. Se lei si rivede quel filmato così come è stato mandato in TV, francamente non era così. E io mi sono imbarazzato rispetto, non al filmato, ovviamente, come persona.
Cioè,
tutta,
la televisione dovrebbe impedire.
Rispetto alla domanda che mi ha fatto mia
questo
figlia.
Questo ho capito,
ma è l'amore, tra uomini, donne, tra donne e uomini.
Le posso dire una cosa, le posso dire una cosa. Io non so se lei ha figli.
Certo che ho una figlia, certo, di 5 anni.
Ma io sono, ecco, io sono veramente invidioso. E sono contento per lei che non riesce ad imbarazzarsi rispetto a una domanda che una bambina le fa, una bambina di 5 anni le fa, rispetto a un tema così delicato che non ha bisogno di essere sbattuto in televisione ad un orario dove tutti i bambini possono guardare la TV.
Ok, dunque secondo lei in televisione secondo lei in televisione a certi orari non possono essere mandati baci troppo forti, troppo intensi?
No, a certi orari le televisioni dovrebbe avere cura di mandare in onda filmati, questo era un filmato, una ripresa,
però insomma la domanda era perché
possono tranquillamente essere visti da bambini, come dire, senza che questo possa provocare come ha provocato in me la domanda che mi ha fatto mia figlia, un certo quale imbarazzo, punto. Ma non è una cosa gravissima. E sono contento se ci sono delle persone che hanno superato magari questo stato, come lei dice.
Sì, anch'io francamente non mi imbarazzerei, dipende che bacio è, poi non credo che sua figlia ha visto qualcosa di particolarmente scabroso tra due omosessuali, sarà stato un bacio normale tra due omosessuali in televisione, sua figlia non è che resta sveglia.
Guardi, la mia, ripeto, era una considerazione, poi sa, in questo affare polemica si fa presto. A me è una considerazione che riguardava il rapporto tra me e mia figlia,
certamente
il rapporto tra quelle due persone. Il fatto che mia figlia mi facesse una domanda avendo visto la TV insieme a me. Ecco,
allora abbiamo il traffico. Poi l'ultimissima domanda per Saverio Romano, sempre 800 24 00 24, che riguarderà lo stipendio dei parlamentari, argomento di grandissima attualità in queste ore. Eccoci qua. Certo che Bossi è scatenato, Parenzo.
Ho visto che ha detto che Berlusconi è alleato con i comunisti.
Silvio, no? Comunista, faremo moneta padana. L'asse con il PDL non c'è più, non è tempo di incontri. A quel punto faremo da soli dopo la caduta dell'euro. Certo che se ne possono dire di tutti i colori in questo momento, anche che l'euro non ci sarà più e che si farà la moneta padana. Saverio Romani in collegamento con noi ha già proposto il calderolo. Prende piede il calderolo tra gli ascoltatori.
Sì,
Romano,
certo.
Sì, prende piede. Non è male il calderolo, però io preferisco sempre l'Umberto mi sembra più austero per una moneta, ecco l'Umberto.
Io rimango affezionato al dur.
Va bene.
Io volevo chiedere una cosa importante al ministro Romano.
No, però io prima volevo fare, siccome adesso lui è un politico.
Qual è la canzone che tu fischia più spesso sotto la doccia?
Ecco, questo non è male come domanda. Però prima di questa cosa qui vorrei però fare riascoltare a Romano un'altra cosa.
Chiedo scusa.
Che è successo?
Chiedo scusa, ci sono delle priorità.
La priorità è questa qua, molto semplice. Perché lui è molto. Ministro Romano fa il politico, dunque con noi battaglia e sa usare gli argomenti, le parole in modo anche furbesco, chiamiamolo così. Però noi abbiamo ritrovato un audio su questa storia degli omosessuali ed è un comizio, ed in questo caso non carta canta, in questo caso voce canta, per carità, è un comizio, se ne possono dire di tutti i colori, però
abbiamo le prove,
abbiamo
lo incastriamo,
però se pronto?
Sì, la sentiamo.
Però a questo punto lei è costretta a mandarlo tutto.
Beh no, adesso non mi faccia questa cosa.
Lei estrapola soltanto una frase.
No,
quello che vuole.
No, che frase? La frase mica è mia, è la sua ed è un pensiero compiuto, non è un comizio, non è che il comizio intero bisogna sentire per estrarre una frase, non è che sto.
E vediamo cosa ho detto.
Vediamo se lo ricorda questa cosa qua. Era alla fine di luglio, sentiamo, via.
La famiglia fatta con un uomo, una donna, che poi questi si sposano per avere figli, non quelle famiglie che abbiamo visto sposare ieri a Manhattan in delle scene che realmente fanno rabbrividire. Io avevo la mia bambina accanto, ho dovuto cambiare il canale della televisione. È logico che sia così, una bambina a 6 anni mi chiederà: ma perché quei due uomini si baciano, perché si sposano? Ed è complicato poterlo spiegare quando ancora le nostre televisioni danno anche questi messaggi negativi.
Beh, insomma, adesso non è che c'è solo il bacio in questa cosa, a lei la fanno rabbrividire anche i matrimoni, la scena del matrimonio.
Ho detto quando le televisioni danno questi messaggi negativi, in ordine, come dire, alla mia impostazione culturale.
Cioè, a lei fanno rabbrividire i matrimoni tra omosessuali o no?
A me sì.
Ma rabbrividire che vuol dire? Cioè, lei non li può vedere, è una scena che non può vedere, si gira dall'altra parte, che succede?
Io ritengo che il matrimonio, così come previsto dalla nostra Costituzione, perché poi siamo tutti bravi a difendere la Costituzione quando ci conviene, quando non ci conviene questa Costituzione è carta straccia. Noi abbiamo un articolo, esattamente il 28 e il 29, adesso...
Ma adesso non ci mettiamo a fare discussione sulla Costituzione,
il 28
perché,
e il 29,
perché
là,
come sa si può discutere su questo, su.
No, è che dice che il matrimonio si contrae tra un uomo...
Comunque,
una donna,
a lei fanno rabbrividire i matrimoni omosessuali.
No, ho detto una cosa diversa.
No, è quello ho detto.
Ho detto una cosa diversa. Ecco, lei ha detto bene adesso, il matrimonio, nel senso che...
L'unione, diciamo, come dire, è siglata dallo Stato, come adesso lasciamo
perdere. Esattamente, ecco, l'unione siglata dallo Stato.
La fa rabbrividire.
Come prevista dalla Costituzione, certo, nel senso che non la condivido, ecco.
Rabbrividire è un'altra cosa però, in quel caso, cioè rabbrividire proprio le fa schifo, cioè due omosessuali che si sposano...
No, non ho mai detto che mi fa schifo, ho detto mi fa rabbrividire, un termine utilizzato durante un comizio per dire che sono contrario a questa ipotesi.
Ma lei le farebbe, vuol dire, un paese dove si ammette per esempio le unioni tra gay, lei potrebbe vivere? Sì, naturalmente, non è un...
Ma guarda, io ci vivrei ugualmente quando ci fosse anche una legge che li consenta. Lei non deve, come dire, da questo punto di vista forzare l'interpretazione.
No, io non sto forzando l'interpretazione, è una domanda che le sto facendo. In Italia
preferisco una società dove le famiglie si formano tra un uomo e una donna e ne costituiscono il nucleo fondamentale di quelle società.
Dunque niente unione gay, nemmeno quelle, diciamo, alla francese.
In che senso?
Cioè i PACS, i famosi PACS francesi.
Ma lei lo sa che in questo Parlamento nazionale c'è stato un dibattito,
sì,
anche abbastanza...
Non se ne è fatto nulla poi, non se ne è fatto nulla.
E che ha visto anche in maniera trasversale dividersi le forze politiche tra chi era a favore e chi contro i DICO, che erano poi...
Sì, i PACS all'italiana, diciamo.
I PACS all'italiana, esattamente. Quindi da questo punto di vista non mi pare che ci sia scandalo a confrontarsi su delle opinioni, sul modello di società che vogliamo realizzare.
E lei è contento
paese.
Che questo Parlamento non abbia sfornato...
Il modello di società che io voglio realizzare per il mio paese è il modello di società che si fonda sulla famiglia, quella tradizionalmente intesa, punto e a capo.
Ok, e dunque
diversamente, quando prevarrà questa linea e cambieranno anche le leggi, per carità, io sono rispettoso della democrazia.
No, mica bisognerà scappare dall'Italia, per carità.
Assolutamente no.
Senta, io voglio capire, lei si sente di guadagnare il giusto oppure c'è una campagna demagogica per dire che i parlamentari, se per esempio lo stipendio se lo dimezzerebbe, quanto si toglierebbe se magari pensa di togliersi qualcosa? Oppure,
e quanto le rimane a fine mese poi?
La domanda è mal posta.
Mi scusi Romano per la domanda mal posta.
Perché glielo spiego io perché è mal posta.
Perché è mal posta?
In questo momento di grave crisi economica, dove i cittadini sono chiamati a fare un grosso sacrificio, i parlamentari che li rappresentano devono sottoporsi anch'essi a questo grosso sacrificio.
Oh, sacrificio dei parlamentari.
Detto questo.
Ma di quanto sto sacrificio secondo lei?
Detto questo. Cosa diversa invece è l'indennità che il parlamentare deve poter avere per poter realizzare il progetto politico per cui è chiamato dagli elettori.
Vabbè.
Mi spiego.
Sì.
Un parlamentare che è un dipendente statale e che transitoriamente è prestato alla politica, quando smette di fare il parlamentare torna al suo lavoro.
Sì.
Se un parlamentare invece ha lasciato il suo lavoro per dedicarsi giustamente all'attività parlamentare,
sì,
pienamente, quando smette di fare il parlamentare torna disoccupato.
Beh, è molto raro, allora, io non ho mai visto parlamentari che sono diventati disoccupati dopo l'incarico da parlamentare.
Bisogna trovare il giusto equilibrio per evitare che la partecipazione alla vita democratica diventi soltanto possibile per
alcuni. Ma per questo in linea generale, però io voglio capire da lei, perché siamo in conclusione, lei,
prego,
si toglierebbe qualche soldo dallo stipendio o pensa che l'attuale stipendio sia giusto e ci sono anche stati dei tagli nel passato, siamo arrivati a un livello corretto e non bisogna toccare nulla, questo voglio capire.
Io sono dell'idea che bisogna uniformare lo stipendio parlamentare con la media europea e però poiché lo stipendio parlamentare era un tempo collegato allo stipendio dei magistrati di Cassazione,
sì,
un esame, così come credo lo stia facendo la commissione Giovannini che abbiamo incaricato questo luglio, debba riguardare non soltanto i parlamentari ma tutti coloro i quali hanno un rapporto con lo Stato e quindi, come dire,
dirigenti, questa roba
esattamente,
qua.
Esattamente, hanno un rapporto di questo livello.
Vabbè, ma dire l'Europa, però, Romano, mi scusi, dire questa cosa del parametrare l'Europa non significa niente, perché potrebbe essere più alto o più basso. Io la cosa che voglio capire da lei.
No,
a lei basta questo stipendio per campare, le rimane qualcosa in tasca?
Allora, un parlamentare svolge pienamente l'attività di parlamentare e quindi si sposta dalla provincia d'Italia per andare a Roma, perché c'è una quota che riguarda la diaria, come lei sa,
sì, e rimane molto poco.
Quota che riguarda la segreteria, cioè se queste somme realmente vengono spese per l'attività parlamentare, obiettivamente non gli rimane molto al parlamentare.
A lei quanto rimane,
invece,
per esempio?
Lui fa anche l'avvocato. Invece un Parlamento dove purtroppo ci sono tanti nominati che non hanno nessuna esigenza di collegarsi col territorio,
ho capito,
gli rimane molto. Qua c'è un principio, a mio avviso, che va invece inserito: i parlamentari devono poter essere eletti.
E va bene, questo è un altro discorso. Però
si guadagnano
questi. Romano, siamo davvero in conclusione. Quanto le rimane a lei? Quanto le rimane a lei? In
ma
tasca.
Guarda, io non ho mai fatto il conto, ma veramente molto poco. Sono in rosso in banca, quindi vuol dire che non mi rimane molto.
Cioè, nello stipendio non rimane nulla alla fine di questo stipendio, non mette da parte niente, manco 10 euro.
Ultimamente no.
Ultimamente
ma come
niente.
Fa? Ma scusami Romano, scusi se mi arrabbio, ma di fronte a centinaia di migliaia di operai che guadagnano 1.100 euro al mese con famiglie.
E lui spende
figli,
tutto per la politica, per dire che ne so.
No, ascolti. Non faccia una polemica inutile e gli spiego.
Ma come fa lei a dire che ha il conto in rosso?
Come le sa, la retribuzione parlamentare ha tre voci. Una si chiama diaria e serve chiaramente per il vitto e l'alloggio, un'altra si chiama rimborsi di segreteria per il collegio elettorale e vanno chiaramente a chi ti collabora, e c'è una parte che è invece l'indennità.
Lei spende tutto.
Che ti viene in tasca.
Lei spende
l'indennità
tutto.
Che ti viene in tasca. E quindi questo riferimento è di circa 4.000
euro. No, 5.000. Insomma, a lei spende tutto.
E cosa devo fare?
Io non le dice, non le rimane niente, io spendo tutto. Dunque
ultimamente ho speso più del dovuto, forse anche in ordine ad un'attività politica come quella che sto facendo in questi giorni, che mi porta a stare molto tempo fuori di casa,
ho il conto in rosso
col territorio, ovviamente.
Insomma, voglio dire, è giusto.
Ma nonostante
Romano,
questo,
è giusta, lo stipendio è giusto, mi sta
questo
dicendo lei, è giusto.
No, le sto dicendo, l'ho fatto un ragionamento che ha due fasi. In questa fase di emergenza,
quanto bisogna togliere? 1.000 euro?
A quanto si può
benissimo, a quanto si può rinunciare? A quanto si può rinunciare? A quanto si può rinunciare?
Ma in un momento di crisi si può rinunciare anche a tutto.
No, beh, so tutto, non è che è gratis. Abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo. Grazie a Romano, grazie per essere stato con noi, borsa. Bene, volata finale della Zanzara, finale 21, rimanete qui naturalmente, 800 24 00 24, in questo lunedì 12 di dicembre, caro Parenzo, collegato da Roma dopo questa lunga conversazione con Saverio Romano, ex ministro dell'agricoltura, molto discusso come sapete, ci ha dato anche una lezione, non dico di mafiosità, no, per carità, ma di cultura mafiosa, no?
Sì, interessante su questa cosa del saluto, dell'onore
Mirko da Roma, Mirko da Roma, sentiamo il signor Mirko.
Il tradimento.
Buonasera.
Eh,
cosa ha bevuto?
Sono Mirko da niente, sono Mirko da Roma, tra l'altro da Romania.
Non ho romeno, sì.
Ah, romeno, sì. Volevo chiedere una cosa al signor Parenzo.
Sì.
Bello, i rumeni che mi piace.
Che si reputa un ebreo, tra l'altro, visto che ha partecipato al.
Non è che mi reputo, cioè dici si reputa.
No, lei lo sono. Scusi.
No, spiego il termine, cioè lei è straniero, però parla molto meglio di alcuni colleghi giornalisti.
No,
mi reputo, nel senso che sono ebreo, ecco, questo è il punto.
Allora, vada.
E visto che ha partecipato agli Yankee Pur, alle feste
dei. Vabbè, insomma, non è importante qui.
Come mai che lei è così accanito a difendere gli omosessuali, visto che...
Ma scusi, qual è il collegamento tra queste... il collegamento tra il fatto di essere ebreo e la difesa degli omosessuali, francamente?
No, ma la favola, come dice il signor Parenzo, forse, di Sodoma e Gomorra, che...
Ma per carità.
Cioè, non è...
Vabbè, Mirko, credo che...
Io difendo i diritti delle persone, che c'entra la religione,
i diritti delle persone, ma è così accanito che li difende in un modo che non so.
E beh, allora che cosa c'è sotto
l'ebraismo,
questa...
L'ebraismo non difende i gay.
Ma che dici?
L'ebraismo non difende i gay.
In Israele c'è molta più libertà, peraltro, che non in Italia, ad esempio.
Dove non credo, per quale non sanno queste cose, ma non lo so di quale passione massonica o dall'altra cosa, perché...
No, scusi, Mirko, adesso...
i gay in questo modo.
Sì.
Anche lei, signor Crociani, anche lei, io l'ho apprezzo tanto, ascolto la sessione da tanto tempo, però... Non credo che è così, come posso dire, dalla parte dei gay, no?
Dalla parte dei gay, certo in Romania lei non ci sono grandi esempi da questo punto di vista, Mirko, su questo non ci sono dubbi.
No, non lo so.
No, nel senso che, vuol dire, non sarà...
Tutti in politica stanno difendendo i gay soltanto per fare della figura davanti alla gente, alla comunità gay. Però nessuno non le accetta veramente.
Vabbè, Mirko, non ho capito assolutamente nulla. Ferruccio da Torino, solo che lei, secondo me, ha delle idee un po' bizzarre riguardo a queste questioni.
Sì.
Ferruccio da Torino, buonasera, signor Ferruccio.
Sì, buonasera Crociani.
Dica.
Ferruccio De Bortoli? No, purtroppo no.
Perché purtroppo no? Scusi,
no,
sia orgoglioso di quello che è.
Di essere Ferruccio io, non De Bortoli, ma De Bortoli guadagna meglio di me sicuramente.
Quindi non è che l'unico parametro sia quello, abbia pazienza.
Vabbè. Un po' magari per quello, comunque guadagno bene anch'io. Senta, allora chiamavo intanto per la manovra Monti, che doveva già essere pronta nel cassetto da mesi e mesi, e poi si è limitata a fare un grosso intervento sulle accise, sulle pensioni, eccetera, eccetera. Però sulle accise... Io che ci lavoro nel campo delle accise, ecco, sono molto rimasto stupito dell'intervento delle sole accise della benzina, quando in realtà ce n'è a pioggia da poter intervenire sulla birra, sul vino, ad esempio l'accisa è a zero,
che
non vuol dire che non c'è accisa, è zero.
Sì, no, ho capito che dice lei, si può intervenire anche su alcune cose come gli alcolici, per esempio, che non sono necessari rispetto alla benzina.
Sì, e soprattutto c'era un impatto molto meno emotivo, nel senso non c'era la benzina che saliva di un decimo, ma di un centesimo, di un centesimo in più la bottiglia di vino, di un centesimo la bottiglia di birra, di un centesimo la bottiglia di alcol, di un centesimo la bolletta dell'energia elettrica, perché anche quella è accisa. Ecco, su questo sono rimasto molto stupito da questi grandi tecnici, ma io non ho grande fiducia dei professori. In più, avendo conosciuto... insomma in senso lato, avendo seguito alcuni seminari della Fornero tempo addietro, che mi sono ricordato di aver appunto così sentito parlare in alcuni convegni di riforme delle pensioni, eccetera, eccetera, mi sono venute in mente le lacrime. Quando uno è 10-15 anni che propone delle soluzioni, se poi si mette a piangere è per contentezza, credo. Boh, non può essere peraltro.
In che senso, scusi?
Perché se io per 10 anni inseguo un obiettivo, che è quello di modificare le pensioni in un certo sistema, e lo raggiungo questo obiettivo,
non si può piangere, dice
essere
lei.
Triste. No, posso anche piangere, ma di commozione, di felicità. non certo di tristezza. Cioè,
vabbè,
come...
però scusi, una cosa è studiare le cose. Un attimo solo, ci ripoti ancora?
Sarà
Mimo?
A fare l'agopuntura?
Boh.
Pronto?
È inutile che mi vuoi fregare, ormai non ci casco più.
Sarà a fare l'agopuntura, sarà a fare.
E che ne
sai? Figli proti. Sarà a chiedere scusa alla concia.
Ogni tanto torna alla ribalta con queste cose, ci ripoti. Devo dire che
chiedere scusa.
È un grande però, eh. Ogni tanto ritorna alla ribalta.
Perché è grande. Con... è pure un medico. Pensi che vergogna. Uno dice, un medico che dice queste cose. Scilipoti. Scilipoti.
Vabbè, allora Ferruccio, non ho capito.
Scili,
secondo lei, siccome ha applicato le cose che diceva da tanti anni, non doveva piangere, anzi doveva ridere, giusto?
Ma doveva essere
contenta di poterle applicare.
Soddisfatta di dire, caspita, la mia idea ha avuto finalmente successo.
Però, diciamo la verità, la questione per cui ha pianto poi non è tanto l'aumento dell'età pensionabile, eccetera, era la questione della deindicizzazione, cioè sospendere l'adeguamento al costo della vita delle pensioni oltre i 900 euro, quello che è.
Sì, siamo d'accordo.
Cioè,
ma
non quello, non in generale la riforma delle pensioni. Detto questo, anch'io sono d'accordo con lei che bisogna essere freddi in questo caso, anche però, gelidi, ecco, anche io preferisco il ghigno beffardo della Thatcher alle lacrime della Fornero, insomma, ma volendo fare il parere.
Però la vera mazzata non è il bloccare i 20 euro di indicizzazione
non è che sono 20 euro.
Perché tanto quelli morti di fame o non morti di fame lo restano comunque, siamo d'accordo, perché si tratta del 2%, dell'1,5%, cioè poi è l'indice Istat, non è niente, sono 9 euro, 10 euro, 15 per due anni, cioè, si tratta di 150 euro l'anno, che per carità saranno anche tanti, ma per carità di Dio, ma la mazzata vera è l'altra. Ora,
qual è l'altra, scusi?
È quello dell'allungare l'età pensionabile. Per uno che vive di pensione, nel senso, per uno come molti miei colleghi, io non sono tra quelli, però c'è gente che fa il conto come Anaia. Tra 13 anni e 6 mesi e vado in pensione, adesso non ci vado più, ecco. Io me ne frego anche perché ho 35 anni, quindi capirai. Bravo. Però ecco, quella mi sembra più la mazzata. Piangere su un sacrificio richiesto per la mancata indicizzazione dell'inflazione fa ridere. Ecco.
Bene, grazie Ferruccio, abbiamo il traffico. Siamo qui 800 24 00 24. Sai come ha risposto Amato, il tuo caro amico Giuliano Amato, che tu una volta eri in corso per la questione della pensione?
Sì,
31.411 euro di pensione, 1.400 euro lordi al giorno, lordi naturalmente. Un attimo solo.
31.000 euro.
Pronto?
Al mese.
Pronto?
Sì.
Salve onorevole, come sta?
Chi è?
Sono Cruciani e Parenzo dalla Zanzara.
Parenzo, salve. Della?
No, la Zanzara, Radio 24.
Oh, sì, mi scusi.
La disturbiamo, Mazzarella?
No, mi dica.
Senta, Eugenio Mazzarella, deputato del Partito Democratico. Senta, no.
Come sta?
Come sta? Tutto bene?
Tutto bene, sì. Questo
senta,
ci fa molto piacere.
Perché ho letto oggi una cosa, è una sua proposta. Riduciamo il numero dei parlamentari, ma raddoppiamo lo stipendio. Com'è possibile questa cosa?
Non era, messa così, è un'estrapolazione, diciamo così, paradossale. Facevo un altro tipo di ragionamento, facevo notare che lo stipendio, l'indennità del parlamentare, cioè l'effettivo stipendio, è parametrata sui dirigenti di secondo livello dello Stato.
Cioè, secondo lei ci sono dirigenti che guadagnano molto di più, dunque non è il caso di insistere troppo su questa questione dello stipendio dei parlamentari, giusto?
Non è così secca la cosa, cioè in realtà qui c'è bisogno di il costo della politica, diciamo così, la ciccia del problema. Io uso sempre questa immagine, se conoscete la cassata siciliana,
è bella questa immagine,
4 kg, no? Diciamo così, il costo del Parlamento soggettivo, cioè 930 tra deputati e senatori, è come i 50 grammi della glassa bianca, che si vede, che si può pure ridurre della metà e va benissimo, ma la torta continuerà a pesare ancora 3,950 grammi.
Oh, questo, guardi, questa immagine è meravigliosa. Lei dice, dunque, immaginiamo una cassata siciliana, giusto?
Sì.
Una cassata siciliana che cosa rappresenta in questo caso?
Come dire, la struttura
lo della Stato.
Rappresentanza politico-amministrativa a tutti i livelli.
Cioè gli organismi dello Stato.
Dello Stato, province, comuni, no. E anche, come dire, le province, comuni, regioni.
Cioè gli organi elettivi, dice lei, oppure in generale il peso della burocrazia, allora, dello Stato? Non ho capito.
Allora, gli organi elettivi e nelle loro connessioni con una serie ovviamente di induzioni amministrative, immagini le partecipate dei comuni, delle regioni, dei province.
Vabbè, insomma, questa qua è una grande cassata siciliana che pesa 4 kg, giusto?
Diciamo. Allora, diciamo che la media europea probabilmente più fisiologica può essere di 2 kg, 2 kg e mezzo, sono metaforicamente corretto?
No, no, allora, vabbè, comunque diciamo che 4 kg di questa cassata siciliana. Allora. Che cosa, in questo caso il costo del Parlamento, degli stipendi dei parlamentari rappresenta praticamente un non nulla.
Rappresenta una frazione in valori assoluti.
Infinitesimale.
Non infinitesimale, in valori assoluti che può anche essere ritenuta significativa. La questione è che in valori relativi rispetto al costo totale è veramente solo una parte.
Una parte.
Che, tra l'altro, portata, allora, il problema vero dei costi della politica in Italia è dimezzare il peso della cassata. Cioè, come dire, c'è una sovraesposizione rappresentativa, un'ipertrofia burocratico-amministrativa anche elettiva.
Però che c'entra, scusi, però quando lei dice riduciamo il numero dei parlamentari ma raddoppiamo lo stipendio, lei dice che se si riduce il numero dei parlamentari si può pensare anche a raddoppiare lo stipendio, questo è interessante.
Allora, io dico semplicemente, dico un'altra cosa, cioè in realtà, a parte che il dimezzamento dei parlamentari così fatto come viene in genere proposto è demenziale,
perché
prima o poi avrà il coraggio di dirlo.
Perché è demenziale?
Perché
Perché
i costituenti hanno parametrato, diciamo così, il parlamentare rispetto al territorio e all'entità dei cittadini da rappresentare.
Ho capito, i costituenti però, Mazzarelli, sono passati 50 anni, vediamo un altro paese, un'altra cosa.
No, no, siamo più 60, o meno, forse siamo anche più, probabilmente bisognerebbe vedere se il numero degli italiani è diminuito o aumentato, perché quando si chiede la vicinanza del parlamentare al territorio, se il parlamentare esprime 50.000 elettori,
ho capito.
Ha una rappresentanza, se ne esprime 150.000, come con alcune proposte si fa, lo si può anche fare, però voglio dire, non si può chiedere insieme una maggiore vicinanza e una maggiore...
Cioè ci vorrebbero più, paradossalmente ci vorrebbero più parlamentari, secondo lei?
No, ci vorrebbe in realtà, per esempio, per ottenere un funzionale dimezzamento o forte diminuzione dei parlamentari, bisognerebbe fare quello che da 20 anni molte forze politiche dicono,
cioè,
che nessuno fa, cioè sostanzialmente mantenere magari una sola Camera e fare del Senato il cosiddetto...
Vabbè, è quello d'accordo, però io voglio capire, lei ha proposto una cosa, cioè ha detto a Corriere della Sera, magari riduciamo il numero dei parlamentari, però lo stipendio si può anche alzare, perché secondo lei questo stipendio allo Stato attuale...
Allora, questo stipendio è lo stipendio effettivo, se lei mi segue un attimo, perché tanto sono dati sulla Camera. Allora, entriamo nel merito adesso di un parlamentare, di un deputato, di quello che io mi trovo in busta paga.
Bravo,
così si vede subito. Nel 2006 l'entità netta, al di là dei lordi, era 5.600, a inizio legislatura 2008 era già diventata 5.200, con un ulteriore taglio oggi è 4.500. Che praticamente questa cosa si ottiene perché questo valore di 4,5 decurtato è praticamente parametrato a un dirigente di seconda fascia dello Stato. Ad esempio, se io fossi ministro, il mio capo di gabinetto di base parte da uno stipendio doppio.
Troppo poco, secondo lei?
Allora, non è né poco né molto, penso che sia, diciamo così, una cosa degna per una funzione se la si ritiene degna, perché se non la si ritiene degna, anziché metterla a saldi stracciati esposta alla vetrina di un risentimento populistico, tanto vale abolirli i parlamentari, può darsi che si troveranno delle soluzioni carismatiche.
Come lei sa, Mazzarella, non è che c'è solamente quella cifra che lei ha detto, che peraltro è leggermente superiore ai 4.500, ci sono anche varie indennità che portano nel netto fino a 11.000-12.000, cioè non c'è dubbio.
Viaggi e altre cose. Ah no, un momento, andiamo su queste altre due voci.
Sì.
Sono abbastanza preparato perché dal mio mensile che stiamo parlando, giusto?
Scusi Mazzarella, facciamo così, abbiamo concluso per questa sera. Facciamo una promessa, con la sua busta paga alla mano, voce per voce, ci sentiamo domani in serata, ci mettiamo d'accordo in mattinata, va bene? Così spieghiamo tutto. Eugenio Mazzarella, deputato del Partito Democratico, ci mette la faccia e qui alla Zanzara Radio 24 domani ci spiegherà tutto sulla sua busta paga e cosa ne pensa. Grazie, a domani.
D'accordo,
Mazzarella.
A voi.
Ci sentiamo alle 18.30. Parenzo, ti abbraccio. Ciao, a domani.
Sì, sicuro. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, bello di casa.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.